Mafia Stato, la trattativa continua. Seconda parte. Qualche mese fa, il controverso avvocato barcellonese è stato arrestato perché ritenuto uno degli uomini di vertice delle organizzazioni mafiose siciliane. Da allora ha riempito pagine e pagine di verbali, fornendo in particolare tutt'altra versione sui suoi rapporti con il giudice Di Maggio. Al centro, ancora una volta, la trattativa Stato-mafia negli anni delle stragi e delle bombe in mezza Italia. Il racconto di Cattafi parte da quando venne arrestato in Canton Ticino e fu sentito in carcere dal magistrato barcellonese. I PM di Milano Di Maggio e Davigo emisero un mandato di cattura nel quale ero accusato, fra l'altro, di essere il cassiere della mafia, ha raccontato il boss. Il mandato fu notificato all'autorità svizzera, ed io fui arrestato il 17 maggio 1984. All'incirca nello stesso periodo, quando comunque già Di Maggio si stava convincendo della mia estraneità alla vicenda del sequestro a Grati, costui mi chiese se ero disposto a rilasciare dichiarazioni sul conto di Salvatore Cuscunà, detto Turi Buatta, indicandolo come uomo di Santa Paola. Ricordo che Epaminonda aveva fatto dichiarazioni contro il Cuscunà sostenendo che costui faceva parte della famiglia Santa Paola e che lui stesso aveva venduto al Cuscunà alcuni chili di cocaina. Egli negava tutto ciò ed affermava che Epaminonda lo accusava per malanimo nei suoi confronti. A questo punto intervennero le mie dichiarazioni rese al PM Di Maggio, ed io confermai le frequentazioni fra Angelo Epaminonda e Cuscunà. Cattafi aggiunge che negli anni 89-90, dopo essere tornato in libertà, ricevette la visita in casa a Milano di un carabiniere che gli chiese di raggiungere la caserma di via Moscova dove lo attendeva per un colloquio Francesco Di Maggio. Giunto in caserma, Cattafi incontrò il giudice in compagnia dei carabinieri Morini. Di Maggio mi comunicò che aveva ricevuto una nomina presso l'Alto Commissariato Antimafia, ha raccontato. Sempre in quel frangente, Di Maggio mi disse: «So che lei ha contatti con personaggi di vario genere, con imprenditori, se lei sa qualcosa sul riciclaggio di denaro, io sono qui». Non posso definirmi un informatore di Di Maggio, ma semplicemente una persona che era entrata in buoni rapporti con costui e che dunque era disposta a fornirgli informazioni nel caso in cui ne fossi venuto a conoscenza. Io garantii la mia disponibilità ed il dottor Di Maggio mi disse: «Da me troverete sempre un amico». Cattafi afferma di non aver più rivisto il magistrato sino al maggio del 93. Di Maggio si trovava a Messina, mandò un carabiniere nella casa di mia madre e mi fece sapere che mi aspettava al bar Dodis, ed è lì che lo incontrai. Mi disse che era stato nominato vice direttore del DAP. Erano state le stragi Falcone e Borsellino e da pochi giorni l'attentato a Maurizio Costanzo. «Dobbiamo bloccarli questi porci», mi disse. «Dobbiamo prendere la cosa in mano e portare avanti una trattativa», il concetto era quello, ma non so se usò questa parola. Di Maggio aveva individuato un potenziale interlocutore, Benedetto Santa Paola, al tempo latitante, ritenendolo un capomafia più malleabile. Di Maggio mi chiese se attraverso il boss Salvatore Cuscunà, che avevo frequentato a Milano nell'autoparco di via Salomone, potevo cercare un contatto con Santa Paola, che non ho mai conosciuto, per tentare di aprire un dialogo, ha aggiunto Cattafi. Dovevo contattare l'avvocato di Cuscunà promettendogli qualunque cosa, tutti i possibili per il suo cliente, pur di riuscire a parlare con Santa Paola per riuscire a trovare nuove strade per disinnescare la violenza di Cosa Nostra. Mi parlò anche di dissociazione, ma così. Stando a Cattafi, al faccia a faccia con il magistrato si aggiunsero in un secondo tempo anche i carabinieri del ROS. Al bar giunsero 5-6 persone, alcune delle quali in divisa, ed altre in borghese. Ricordo ancora che di maggio mi presentò nominativamente tutti i carabinieri presenti. Anzi, aggiunse che per le eventuali esigenze avrei dovuto contattare due di essi. Qualcuno di questi ufficiali era particolarmente spiritoso e raccontava barzellette. Non escludo che fra costoro ci fosse anche il generale Mori, ma onestamente non posso dirlo con certezza. Il racconto, in verità, è poco convincente. Ma se Cattafi da decenni è in rapporti con Santa Paola, perché rivolgersi a terzi per avere un tramite? Si domanda l'avvocato Fabio Repici nell'ebook La peggio gioventù, pubblicato con il numero scorso dei Siciliani Giovani. E perché poi incontrare il giudice a Messina quando Cattafi poteva incontrarlo più comodamente in qualche ufficio romano? Lo stesso Santa Paola fu arrestato a Mazzarrone, in provincia di Catania, il 18 maggio 1993, qualche giorno dopo il presunto incontro Cattafi di maggio a Messina e dopo aver liberamente scorazzato latitante nel Barcellonese almeno fino al 29 aprile di quell'anno. Una prova certa della presenza di Santa Paola nella città del Longano è emersa dalle intercettazioni telefoniche e ambientali avviate subito dopo l'uccisione del giornalista Beppe Alfano. E come poi accertato dal servizio anticriminalità organizzata della Guardia di Finanza, tra il 30 aprile e il 2 maggio 1993, in un hotel della città di Milazzo avevano preso alloggio il fratello di Don Nitto, Giuseppe Santa Paola, sua moglie, i quattro figli e il pregiudicato catanese Salvatore Di Mauro. Responsabile dell'ufficio contabile di quell'albergo era il barcellonese Stefano Piccolo, commercialista di fiducia di Rosario Cattafi. E la moglie, Ferdinanda Corica, ha ricoperto sino a tempo fa l'incarico di rappresentante legale e socia della Dibecasas, la società tuttofare della famiglia Cattafi, oggi tra i beni posti sotto sequestro dalla DA Peloritana. Strane coincidenze, davvero? Rosario Cattafi ha pure spiegato di avere avuto un altro contatto con Francesco Di Maggio nel carcere di Opera tra il 1994 e il 1995, dopo il suo arresto nell'ambito dell'inchiesta sui traffici di armi e droga nell'autoparco di Milano. Mentre ero detenuto a Milano fui convocato nella stanza del direttore, dottore Fabozzi, riferisce Cattafi. Una volta che venni portato lì trovai il dottor Di Maggio. Costui mi comunicò che presso il carcere di Opera era o forse sarebbe arrivato il palermitano Ugo Martello, che io non conoscevo. Di Maggio mi disse che si trattava di un personaggio importante appartenente alla mafia palermitana e che proveniva dal 41 bis e che era stato collocato nel mio stesso carcere e nella mia stessa sezione. Di Maggio mi chiese di recare un preciso messaggio al Martello che doveva essere poi recapitato agli altri mafiosi palermitani. Il Martello, in sostanza, doveva riferire che si doveva portare avanti il discorso della dissociazione e che in cambio costoro avrebbero ricevuto dei vantaggi da parte delle istituzioni. Di Maggio mi specificò che in questo modo ci sarebbe stato un atteggiamento di emulazione da parte dei mafiosi, cosicché dopo le prime dissociazioni ben presto ne sarebbero arrivate tante altre. Di Maggio mi fece l'esempio del bastone e della carota e mi disse che la carota sarebbe conseguita a questa eventuale dissociazione. Mi ribadì che io potevo promettere qualsiasi cosa. La lusinghiera proposta avrebbe però scatenato le proteste del pregiudicato. Gli risposi male, rinfacciandogli che mi ero prestato a recare il messaggio a Cuscuna come mi era stato richiesto e tuttavia mi trovavo in carcere ingiustamente. Di Maggio mi rispose, per quella vicenda abbiamo risolto, abbiamo fatto tutto a posto, senza specificarmi altro. Cattafi avrebbe incontrato Cuscuna nel centro clinico del carcere milanese di San Vittore. Presso quello stesso centro, in un'altra stanza posta sulla mia sinistra, c'era il Cuscuna. Costui mi trattò malissimo dal momento che lo avevo accusato nell'ambito del procedimento autoparco. Io cercai di calmarlo. Ti dico una cosa che forse può aiutarti a farti uscire, e gli riferì quello che mi aveva detto il Di Maggio, che se fossi riuscito a trovare un contatto con il Santa Paola c'era la disponibilità del giudice a fargli ottenere gli arresti domiciliari. L'allora direttore Aldo Fabozzi, odierno provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia, ha seccamente respinto sul settimanale Panorama le dichiarazioni del barcellonese. All'epoca non c'era il regime del 41 bis ad opera e nella mia lunga esperienza professionale mai ho permesso che un detenuto oltrepassasse la porta Carraia. Fabozzi ha tuttavia ammesso di aver conosciuto molto bene il giudice Di Maggio. Posso garantire che era un magistrato serio, fra i migliori, con valori istituzionali ferrei e inossidabili, mai avrebbe trattato con la mafia, mai sceso a compressi o a semplici contatti con malavitosi. Queste dichiarazioni sono un affronto alla memoria di un magistrato per bene e alla sua intelligenza. Diversamente da come la pensava Loris D'Ambrosio, il consigliere del Quirinale scomparso prematuramente qualche tempo fa, la linea di Di Maggio era quella di consentire un agevole accesso nelle carceri ai suoi amici che in qualche modo collaboravano come confidenti. Si lasciò sfuggire in un colloquio telefonico del 25 novembre 2011 con l'ex ministro degli interni Nicola Mancino, che lamentava le modalità d'indagine sulla trattativa dei magistrati di Palermo. Come se non bastasse, il 28 settembre 2012 Rosario Cattafi ha raccontato ai PM di Messina di aver avuto rapporti telefonici con il giudice Di Maggio anche quando era detenuto in isolamento nel carcere di Sollicciano. Venivo portato nella stanza del direttore Quattrone, costui chiamava al telefono il ministero e mi passava il dottore Di Maggio. Il suo ufficio era al primo piano, di fronte all'ingresso avvocati. Di Maggio anche in questo caso mi esortò ad avere contatti con Cuscuna. Per la cronaca, il direttore Paolo Maria Quattrone è morto suicida nel luglio del 2010 dopo essere stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta sui lavori di ammodernamento del carcere di Cosenza. A difenderne la memoria sono scesi in campo i familiari che in una lettera aperta hanno definito come ridicole, oltraggiose e vergognose le parole di Cattafi. Il dottor Quattrone è sempre stato un leale e integerrimo uomo di Stato, di giustizia e di cultura, hanno spiegato. Dalla 'Ndrangheta ha ricevuto numerose intimidazioni e attentati. Il più grave, una bomba esplosa nella sua camera da letto, quando dirigeva il carcere di Reggio Calabria. L'allora capo del DAP, Nicolò Amato, per salvargli la vita lo trasferì a Sollicciano. Nicolò Amato ha ricoperto l'incarico al DAP fino al 4 giugno 1993, quando fu sostituito da Adalberto Capriotti. Originario di Messina, animatore negli anni 50 dell'Associazione Universitaria Corda Fratres insieme a Franco Antonio Cassata, odierno procuratore generale della città dello Stretto, e Francesco Paolo Fulci, poi ambasciatore a Washington e alla NATO e, negli anni delle stragi mafiose, direttore del CESIS, il Comitato Esecutivo dei Servizi Segreti. Amato ha poi intrapreso l'attività di avvocato. Tra i suoi assistiti, secondo Massimo Ciancimino, il padre Don Vito su consiglio del generale Mario Mori. Adesso Nicolò Amato sostiene che fu proprio Francesco Di Maggio a non volere avuto il rinnovo del 41 bis contro i mafiosi nel novembre del 93. Amato nulla ha saputo, o voluto o potuto dire, però, su un documento da lui redatto nel marzo 1993, nel quale veniva sollecitata la messa in mora della normativa sul carcere duro per i mafiosi, rilevano l'avvocato Fabio Repici e Marco Bertelli in una documentata inchiesta giornalistica. Quella nota dell'ex capo del DAP faceva riferimento ad orientamenti già emersi il 12 febbraio 1993, lo stesso giorno dell'insediamento di Conso al posto di Martelli in via Arenula, nel corso di una seduta del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nei verbali di quel comitato risulta che fu lo stesso Niccolò Amato a sollecitare un alleggerimento del 41 bis, e i giochi in quei tragici giorni delle stragi si fanno ancora più torbidi. Nelle carte della procura palermitana sulla trattativa Stato-mafia si ripete troppo spesso il nome del senatore Marcello Dell'Utri, una condanna in appello per concorso esterno in associazione mafiosa annullata con rinvio dalla Cassazione. Dell'Utri, per gli inquirenti, potrebbe essere stato uno dei maggiori intermediari con Cosa Nostra che cercava di imporre gli obiettivi del papello minacciando altro sangue dopo Capaci e via D'Amelio. Nel biennio 92-93, secondo alcuni collaboratori di giustizia, il manager di Publitalia sarebbe stato un visitatore abitudinario del messinese. Maurizio Avola ha riferito di avere accompagnato nel 1992 a Barcellona Pozzo di Gotto il boss Marcello D'Agata per un appuntamento con Dell'Utri. Nel corso di un interrogatorio davanti ai PM di Catania e Caltanissetta, Avola ha pure accennato ad un incontro avvenuto sempre a Barcellona tra Marcello Dell'Utri e i boss catanesi Aldo Ercolano, Nino Pulvirenti e Benedetto Santapaola. Gli inquirenti hanno accertato che nel periodo compreso tra il 1990 e il 1993, Marcello Dell'Utri ha realizzato ben 58 viaggi aerei tra Roma e la Sicilia, di cui ben 34 da e per Catania nel solo 1992. Nella loro requisitoria al processo contro il braccio destro di Silvio Berlusconi, i pubblici ministeri di Palermo riportano che quando Santapaola era ospite dei clan barcellonesi, Rosario Cattafi si teneva in contatto con l'utenza in uso a Giuseppe Gullotti. E non deve sfuggire che lo stesso Cattafi è stato identificato come soggetto più volte chiamato da persone appartenenti al Dell'Utri, cioè da persone entrate con lui in contatto telefonico o esistenti nelle sue agende, specificano i PM. Sempre e ancora Cattafi e l'inferno di Barcellona PG. 30 gennaio 2013.